Bene, allora iniziamo subito i lavori dopo aver pregato e adesso Roberto vi spiega quello che faremo stamattina, una cosa forse un po' nuova, però ecco, ci proviamo, adesso ci racconterà Roberto.
No, c'entra no, no, c'entra no, c'entra il potere, eh? Allora, buongiorno a tutti, Se svegli, sì, addormentati, Bene. Cosa vogliamo fare stamattina? Una cosa nuova. Noi abbiamo pensato, nell'ultima equip, di abbassare appunto l'età, no? Siamo un po' anziani, un po' tutti, no? Allora abbiamo detto, ma perché non tornare un po' bambini, un po' giovanotti, no? Allora abbiamo pensato di fare una cosa nuova. Ricordate, negli altri convegni, dopo la relazione, poi c'era un momento dei lavori di gruppo, no? Dove c'era un referente, le persone si mettevano insieme, discutevano e si confrontavano su quello che era stato il tema della relazione. Quest'anno vogliamo provare a fare qualcosa di diverso, proviamo a fare, no? Abbiamo anche cercato di capire quali erano le vostre esigenze, le nostre esigenze in questi anni. Sapete che in fondo il convegno è un giorno, no? Non è che abbiamo tanto tempo, tante ore a disposizione, quindi tutto si potrebbe fare, tutto potrebbe venire perfetto, tutto. Ma bisogna fare i conti con le nostre capacità, con i nostri limiti, con le nostre debolezze, quindi la cosa che vorremmo fare oggi è una cosa un po' nuova, ma sicuramente non verrà perfetta, perché per fare questa cosa c'è bisogno di tanto tempo. Però non ci siamo fatti scoraggiare, eh? Abbiamo detto, la facciamo ugualmente, costi quel che costi, venga quel che venga, perché le cose non è che vengono subito perfette, no? Anche essere testimoni è un cammino, è un allenamento, è una scuola, no? Allora, incominciamo a fare questa cosa, forse fra 40 anni quello che faremo oggi sarà perfetto. Allora, oggi noi vogliamo fare, dopo la relazione di Federico, faremo i famosi, non so se in parrocchia qualche volta avete sentito questa parola, i famosi laboratori, Laboratori, cioè cosa significa laboratorio? No, in italiano il laboratorio è un qualcosa, ci sono dei materiali, degli attrezzi, no? Qualcosa, e poi l'artigiano, quello che sia, fa un lavoro finito, no? Quando esce da quel laboratorio porta fuori un qualcosa, di fatto. Noi vogliamo fare la stessa cosa, quindi primo elemento è che seguiate molto bene la relazione che ha fatto Federico e se è possibile prendere anche appunti, perché dopo nei laboratori questo vi tornerà utile. Quindi cos'è quindi questo laboratorio? Dico una cosa subito, ma non per voi, ma chi l'ha preparato. Ovviamente il laboratorio riuscirà se il responsabile del laboratorio è riuscito a prepararsi bene. Cioè se il pastore è stato bravo, no bravo per i suoi meriti, ma se è stato in ascolto dello spirito che l'ha suggerito. Se no il laboratorio verrà un po' così, no? Perché il laboratorio già presuppone quindi il materiale, chi sarà dato o ci sarà del materiale, chissà che materiale sarà. Poi ognuno andrà nel suo laboratorio e troverà quello che ci sarà. I veri laboratori sarebbero ad esempio un laboratorio di fotografia, no? Di giornali, no? Di disegno, chissà, no? Poi vediamo un po' a sorpresa quello che uscirà fuori, che verrà fuori. Noi abbiamo diviso 6 laboratori, poi Federico vi dirà chi di voi dovrà andare in questi laboratori, non sono tutti uguali, sono 6 diversi. Ogni laboratorio ha un aspetto della nostra identità di laici, non solo laici, ma anche laici dell'amore misericordioso, non lo scordate mai, no? Non siamo solo laici, siamo anche laici, ma siamo soprattutto laici dell'amore misericordioso. Allora, il primo laboratorio, che poi, vabbè, diremo adesso solamente per dirvi il macro tema velocemente, rifletterà sul progetto originario di Dio sui laici. I laici obbediscono a un progetto, ma qual è questo progetto? Poi lo vedremo nel laboratorio. Il secondo laboratorio rifletterà sulla specifica vocazione dei laici nella Chiesa. Il terzo laboratorio rifletterà sulla responsabilità dei laici nella missione della Chiesa. Il quarto laboratorio rifletterà sulla profezia che i laici hanno ricevuto. Noi siamo profeti, no? Lo sapete? Siamo profeti noi? Sì, sicuri? Solo profeti siamo noi? anche sacerdoti, re e profeti. Ah, meno male, va. Bravi, i bravi laici. Ma dove siamo diventati sacerdoti, re e profeti? Forte! Nel battesimo. Bene. Il quinto laboratorio ragionerà su una cosa molto importante, la formazione dei laici. Voi avete ricevuto nella cartellina l'enciclica Christus Fidelis Laici, no? Quindi la formazione. La sapete tutti a memoria, no? No! Non sapete a memoria la Christus Fidelis Laici? Ai ai ai, è grave questa cosa. Fratelli, è gravissimo, eh? Allora, prossimo impegno, studiare la memoria. Bene. Il sesto e ultimo laboratorio rifletterà sul fedele laico nel quotidiano, cioè analizzerà come il laico vive la sua vita quotidiana. Quindi questo è quello che volevamo dire, insomma, no? Non scoraggiatevi, coraggio, non abbiate paura, andate nel laboratorio, ci sarà il referente che vi dirà le cose da fare. Una cosa importante, finita la relazione di Federico, appena verranno detti i referenti e il gruppo, il laboratorio, di andare velocemente al posto dove vi era detto, senza perdere tempo, perché il tempo è pochissimo. E una delle cose che sono più importanti in laboratorio è il tempo, che se c'è poco tempo il laboratorio, capite che viene male, perché c'è una prima fase di costruzione e c'è una fase, ultima cosa e finisco e me ne vado. Alla fine il laboratorio dovrà redigere appunto il manufatto, vi verrà dato un cartellone e un pennarello. All'interno del laboratorio verrà scelta una persona che dovrà sintetizzare, far uscire quindi il prodotto finale, che potrà essere un trapano, non so, uno scalpello, un televisore, un CD, quello che volete, no? Per noi invece questo manufatto è questo cartellone dove verrà scritto la sintesi di laboratorio, no? Quello che il laboratorio ha tirato fuori come ricerca. Va bene? Ci proviamo, non vi scoraggiare, anche se viene mai non fa niente. Va bene, fratelli, ok?
Un attimo solo che attacchiamo un po' di corrente qui. Oltre al manufatto che diceva Roberto, io vi chiederei se dai laboratori esce una frase, uno slogan, diciamo così in termini pubblicitari, ma una frase che sia la sintesi e il succo di quello che è stato detto, fatto, prodotto dal laboratorio. Così poi le mettiamo tutte quante insieme e vediamo quello che dobbiamo fare per essere veramente testimoni. Allora, mi aiuto un po' con queste diapositive in modo che riusciate anche a vedere un po' meglio quello che dico. Allora, come ormai sappiamo bene tutti, il tema di questo convegno è l'essere testimoni di Gesù. E per capire quello che Gesù ci chiede oggi, essere testimoni di Cristo oggi, nel 2007, con il mondo nel quale viviamo, con la Chiesa nella quale viviamo, sapete tutti che non è facile, no? Allora cerchiamo di capire che cosa il laico dovrebbe fare, come dovrebbe farlo, cerchiamo di capirlo provando a rileggere la Christi Fidelis Laici, che è un documento di circa 20 anni fa, ma che
mi sembra ancora molto attuale, molto, molto ricco. E allora, iniziamo con la parola di Dio, no? Negli Atti degli Apostoli leggiamo al capitolo 1, versetto 8, avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Queste sono le ultime parole di Gesù prima di ascendere al cielo, perlomeno come ce le riportano gli Atti degli Apostoli. Sono le ultime parole che gli Apostoli hanno ascoltato dalla viva voce di Gesù. Potremmo dire che sono un po' il mandato, no? Ieri sera abbiamo ricevuto il mandato della veglia ad essere testimoni. E anche gli Apostoli l'hanno ricevuto direttamente da Cristo stesso. Il comando ultimo che Gesù lascia ai suoi discepoli, cioè sarete miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Questo comando risuona nella Chiesa nel mondo da più di 2000 anni e costituisce una sorta di impegno che tutti i cristiani si sono assunti e si assumono oggi. L'impegno di testimoniare ciò che hanno visto e udito, ciò che hanno vissuto e sperimentato, cioè l'incontro con Gesù. San Giovanni infatti scrive nella prima lettera ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi, ecco questo che abbiamo udito, veduto, contemplato e toccato, questo lo annunziamo a voi. Il testimone, allora capite, che è colui che racconta quello che ha visto e ha udito, quello che ha toccato, che ha sperimentato nella sua vita. Il testimone non porta le sue idee, le sue convinzioni, ma racconta quello che ha sperimentato, quello che ha vissuto. E dunque che significa per noi quindi essere testimoni oggi? Come dobbiamo portare avanti questo impegno? Che cosa dobbiamo testimoniare? Come? Dove? Per rispondere a queste domande, come dicevo, vogliamo rileggere l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Christi Fidelis Laici, che a 20 anni dalla sua pubblicazione, stata pubblicata il 30 dicembre dell'88, non ha perso nulla della sua straordinaria ricchezza e attualità. All'inizio della Christi Fidelis Laici, al numero 2, leggiamo «La sfida che i padri sinodali hanno accolto è stata quella di individuare le strade concrete perché la splendida teoria sul laicato, la splendida teoria sul laicato espressa dal Concilio, possa diventare un'autentica prassi ecclesiale». Al numero 2. La pagina. Non vi preoccupate, io vi faccio delle citazioni, non è che non dobbiamo seguire, dovrebbe essere pagina 6, 5, sì, in fondo alla pagina 5. Però non mi preoccupate di seguire sul testo, tante sono le citazioni brevi. Ecco, dice questo appunto, la splendida teoria sul laicato espressa dal Concilio deve diventare una prassi, una realtà, non deve rimanere una teoria. E allora vediamo come passiamo da questa teoria alla pratica. Ecco, io farò parecchio riferimento ai documenti, alla Christi Fidelis Laici e ai documenti del Concilio, in particolare a Lumen Gentium, che è anche quella di una ricchezza straordinaria, e lì c'è tutta questa teoria sul laicato, no? Quindi non dirò cose mie, ma insieme a voi leggeremo, ecco, questi testi, commenteremo questi testi e cercheremo di capire quello che dicono a noi oggi. E seguiremo un po' questo schema, che è quello che ci propone appunto la Christi Fidelis Laici. Vedremo la dignità e la vocazione dei laici,
vedremo la partecipazione del laico alla vita della Chiesa, la corresponsabilità del laico nella Chiesa e per ultimo la formazione. Allora, nella tradizione cristiana e nei documenti del Magistero troviamo spesso tre icone che ci aiutano a comprendere meglio tre importanti vocazioni. E queste sono il buon pastore per i sacerdoti, la trasfigurazione per i religiosi e la vigna o la vite e i tralci per i laici. Infatti, se vedete la Cristività dei laici, usa proprio questa immagine della vigna, che nella Bibbia viene usata più volte per esprimere il mistero del popolo di Dio. Gesù dice: io sono la vite e voi i tralci. Allora, che cosa simboleggia la vigna? La vigna è il mondo intero che deve essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista dell'avvento definitivo del regno di Dio. Chi è chiamato a lavorare nella vigna? La chiamata è per tutti. Tutti siamo chiamati alla santità, tutti siamo chiamati alla testimonianza, a vivere e a lavorare in questa vigna. Andate anche voi alla vigna, c'è scritto, l'abbiamo ascoltato ieri sera nel Vangelo durante la vigna. La chiamata quindi non riguarda soltanto alcuni, soltanto i pastori, i sacerdoti, i religiosi, non è solo per loro la chiamata a lavorare nella vigna, è per tutti. Anche i veri laici sono personalmente chiamati dal Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo. E, dico di più, i laici non sono solo operai nella vigna, non siamo chiamati solamente a lavorare nella vigna, ma sono parte della vigna stessa. Gesù infatti dice: io sono la vite, voi i tralci. Non dice: voi siete gli operai nella vigna, voi siete i tralci. E quindi poi lavorate anche in questa vigna. E questo è importante, questo è molto importante. Cominciare a avere la consapevolezza di essere la vigna, di essere la Chiesa. Non siamo ospiti nella Chiesa, noi siamo la Chiesa. Pio XII, nel 1946, quindi già parliamo di qualche anno fa, affermò nel discorso che fece ai nuovi cardinali nel febbraio del 1946, disse questo: i fedeli, e più precisamente i laici, si trovano nella linea più avanzata della vita della Chiesa, perciò essi devono avere consapevolezza sempre più chiara non solo di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa. Gesù infatti dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ma chi le rivolge queste parole? A tutti i discepoli, perché il Vangelo è per tutti. Non c'è una parte del Vangelo per i vescovi, un'altra per i sacerdoti, un'altra per i religiosi e così via, una per i laici, una parte magari minore di serie B. No, tutto il Vangelo è per tutti e quindi per i laici anche. Allora io credo che il laico deve un po' abbandonare, no? Il suo atteggiamento un po' passivo, come di chi sta, no? Immaginate un povero malato a letto, sta steso lì, immobile, non si può muovere e aspetta di essere accudito, di essere imboccato, deve mangiare, di essere lavato, eccetera, eccetera. Deve essere qualcuno che comunque pensa a lui e lo accudisce. Il laico spesso, non sempre, ma spesso si comporta così nella Chiesa. Chiede alla Chiesa che cosa? Di dargli il minimo indispensabile per sopravvivere. La messa domenicale, i sacramenti, no? Perché si fanno le comunioni tutti i giorni, quante comunioni si faranno, quante cresime. Una stanca vita di comunità per i più fortunati, che la fa, e basta. Quindi ancora più fortunati magari ricevono un po' di formazione, che però alle volte è un po' scarna, se non un po' sterile, in quanto non è in grado di soddisfare le esigenze reali che abbiamo oggi, no? Per il mondo oggi, per la Chiesa oggi. Quindi che cosa è necessario? È necessario innanzitutto che il laico si senta in maniera diversa dentro la Chiesa, e questa è una consapevolezza che dobbiamo acquisire noi. Io spero che noi che siamo qui ce l'abbiamo già tutti, spero, no? Ma tutti i laici devono acquisire questo. sentirsi in maniera un po' diversa all'interno della Chiesa. Svegliare il gigante dormiente, come lo definiva Giovanni Paolo II parlando del laicato, ha usato questa espressione, bella ma anche un po' preoccupante. Il laicato è il gigante della Chiesa, e secondo il Papa è addormentato per sua volontà. Questo è grave, secondo me. Poi riscoprire quindi la propria dignità a partire dal battesimo e la propria vocazione a partire dal battesimo. Allora, se è importante che il laico si senta in maniera diversa all'interno della Chiesa, è anche importante e necessario che anche i presbiteri, i sacerdoti, guardino ai laici in maniera un po' diversa. Questo dobbiamo dirlo. Di fatto, credo sia un po' necessario riscrivere i rapporti tra sacerdoti e laici, perché forse non sono ancora totalmente e sempre ispirati a questa teoria che è espressa nei documenti del Concilio. La realtà forse alle volte è spesso diversa. Allora, all'inizio di questo nuovo millennio, io credo sia davvero urgente cominciare a guardare al mondo insieme, sacerdoti e laici insieme, no? Quindi imparare a collaborare. Forse dobbiamo fare un po' uno sforzo, noi, ma anche i sacerdoti, di superare quel modello, quello schema, secondo cui il sacerdote è per il laico, no? E quindi il laico è oggetto un po' passivo delle cure pastorali, spirituali del sacerdote. E non si pone invece a fianco del sacerdote come elemento propositivo, collaborativo. È vero questo, no? Penso che anche voi lo sperimentate nelle vostre realtà, nelle vostre parrocchie. E spesso noi siamo lì, aspettiamo dal sacerdote di essere un po', no? Sempre gli input. E dobbiamo svegliare questo gigante che dorme. Io credo che sia ora ormai, no? Il Concilio lo diceva 40 anni fa e ancora siamo un po' addormentati. Questo non vuol dire, attenzione, non sto dicendo che il sacerdote non debba essere visto come pastore, per carità. Ma ritengo che il rapporto tra il pastore e il gregge debba essere arricchito, no? Da queste nuove componenti, da questi nuovi comportamenti, quali il rispetto, la stima, l'amicizia, il riconoscimento della reciproca dignità e della reciproca vocazione.